una serie di lezioni di storia. I partecipanti di Kesher avevano chiesto delle lezioni di storia che si facevano gli scorsi anni e che per mancanza di docenti abbiamo dovuto interrompere per un anno. Poi la provvidenza divina ci ha mandato il professor Shunak, laureato in storia, e possiamo finalmente riprendere il nostro ciclo di lezioni. La prima lezione che faremo è la storia dei papi contro gli ebrei. È un mio piccolo intervento che faccio subito sui retroscena poco conosciuti sulla nascita del documento Nostra Aetate. Quindi io parlerò molto brevemente, sarà solamente una presentazione dell'argomento. Allora, il documento Nostra Aetate è un documento che fu approvato dal Concilio Vaticano II nel 1965 e che doveva regolamentare i rapporti tra la Chiesa e l'ebraismo. È interessante però fare una piccola storia su come nasce il documento Nostra Aetate e come è cambiato dall'idea originale questo documento. Il documento Nostra Aetate viene ideato nell'anno 1960. Nel 1959 Giovanni XXIII aveva tolto dalle preghiere della Chiesa la parola perfidi riferita agli ebrei. Fu il primo passo fatto da un Papa, dopo centinaia d'anni di storia, di apertura nei confronti del popolo ebraico. Non dobbiamo dimenticare che nel 59 siamo ancora abbastanza vicini ai campi di concentramento, alla Seconda Guerra Mondiale. Quindi il primo Papa che si apre verso gli ebrei è Giovanni XXIII. Gli ebrei con una delegazione si presentano e vengono accolti dal Papa buono, da Giovanni XXIII, e chiedono di fare qualcosa in più. Ed è così che il Papa chiama un gesuita, padre Bea. I gesuiti, che tendenzialmente sono sempre stati profondamente antisemiti, chiama padre Agostino Bea e dà a padre Bea il compito di ideare un documento di apertura e un documento che regoli questi rapporti nuovi tra la Chiesa e l'ebraismo. Padre Bea si mette al lavoro e lavorerà per 2 anni per ideare questo documento e scriverà un documento di straordinaria importanza, un documento corposo dove cerca veramente di togliere definitivamente dalla mente della Chiesa l'idea che il popolo ebraico sia un popolo di deicidi. Quando nel 1962 al Concilio Vaticano II viene presentato questo documento di padre Bea, subito all'interno del Concilio Vaticano II iniziano delle discussioni violentissime, delle accuse, delle critiche nei confronti di padre Bea, e molti fanno una lotta, nel vero senso della parola, affinché il documento venga radicalmente cambiato. Molti partecipanti al Concilio Vaticano II cercano di opporsi al fatto che venga tolta la parola popolo deicida, perché gli ebrei devono continuare ad essere definiti un popolo di deicidi. Non dobbiamo dimenticare che nel Concilio Vaticano II erano presenti i vescovi dei paesi arabi e che avevano paura che un'apertura eccessiva nei confronti del mondo ebraico potesse poi coinvolgere negativamente i cristiani che vivevano nei paesi arabi. Unito a questo c'era anche una forte tensione all'interno del Concilio Vaticano II e una minoranza, ma una minoranza violenta, che voleva a tutti i costi che la Chiesa continuasse a definire gli ebrei perfidi giudei e gli ebrei dovevano continuare ad essere considerati dei cini. Tra questi c'era per esempio il vescovo di Segni, che si fece portavoce di una violenta critica all'interno del Concilio Vaticano II. I lavori andarono avanti per altri 2 anni, finché nel 1965 finalmente fu approvato questo documento Nostra Aetate. Ma se voi pensate che il documento Nostra Aetate doveva riguardare solamente gli ebrei e doveva essere un documento di varie pagine, e il tutto invece risultò essere un documento rivolto a tutte quante le religioni diverse dalla religione cattolica, e di questo corposo documento, quello che riguarda gli ebrei, questo documento Nostra Aetate, poi alla fine risultò essere solamente poche righe nei confronti degli ebrei. Quindi tutto venne rimaneggiato. E all'interno del Concilio Vaticano II si provò in tutti i modi a non far approvare questo documento a favore degli ebrei. Il documento quindi viene rimaneggiato ed approvato, e a questo punto il documento è di 5 piccoli punti: una introduzione sull'importanza di rispettare tutti, anche i non cristiani, un secondo capitolo dove si parla dei buddisti e dell'induismo, dove si lodano queste religioni per il loro ascetismo. Un terzo punto parla dell'Islam e si pompa molto il rispetto che l'Islam ha nei confronti della religione cattolica, per i motivi di cui si parlava prima, per paura di quello che poteva accadere all'interno del mondo arabo ai cristiani. E finalmente un quarto punto che parla degli ebrei, e poi un quinto punto, che il quinto punto è finale, è una conclusione. Il punto che parla degli ebrei, in pratica, dice che gli ebrei non devono più essere considerati dei cini. Però gli ebrei effettivamente sono i responsabili della morte di Gesù, però lo hanno fatto per ignoranza. Perché se gli ebrei avessero veramente saputo, però fate attenzione a questo documento che viene sempre portato come esempio di grande apertura verso la Chiesa. Se gli ebrei, scrive padre Agostino Bea, se gli ebrei avessero saputo veramente chi era Gesù, mai si sarebbero sognati di fare quello che hanno fatto. Però sono colpevoli solo gli ebrei di allora, ma non gli ebrei di tutte le generazioni, come invece vuole la Chiesa e ha voluto la Chiesa per parecchie centinaia d'anni. Quindi gli ebrei sono sì colpevoli, ma gli ebrei di allora e sono colpevoli per ignoranza. Quindi non tutti gli ebrei sono dei cini. E c'è scritto in questo documento che gli ebrei, come tutti, devono essere assolutamente rispettati. E comunque è già di per sé una rivoluzione, se voi pensate quello che la Chiesa, come sentiremo questa sera, aveva detto degli ebrei nei secoli precedenti. Già il fatto di dire che gli ebrei devono essere rispettati è già qualcosa di grandioso dopo secoli di persecuzioni, di ghetti e via dicendo. Ora, questo documento, a mio avviso, a questo documento fu data eccessiva importanza. O non fu data l'importanza dovuta. Innanzitutto, da una indagine che fu fatta negli anni 80, almeno il 70% dei preti non conoscevano il contenuto della Nostra Aetate, quindi questo documento non fu diffuso. E dopo aver presentato e votato questo documento che votò Paolo VI, padre Agostino Bea dovette scrivere vari articoli per scusarsi sul giornale Gesuita, La Civiltà Cattolica. Non solo, ma nell'anno successivo alla votazione del documento Nostra Aetate, dove l'unica grande cosa che viene detta in questo documento è che gli ebrei sono esseri umani e vanno rispettati e non sono tutti, non siamo tutti dei cigni, padre Agostino Bea andò a fare una conferenza in Germania, in una chiesa. Alla domanda che fu posta da un fedele, perché gli ebrei dovrebbero essere rispettati, padre Agostino Bea diede, a mio avviso, una risposta terrificante. Lui disse, gli ebrei devono essere rispettati perché se gli ebrei scomparissero, come facciamo noi cristiani a sapere come erano fatti gli antichi ebrei? Cioè, il verus Israel, ma guardate che non è una cosa sconvolgente, ma sarebbe assolutamente assurdo dire il contrario, sarebbe togliere alla Chiesa dalla sua natura. Cioè la Chiesa continua ad essere il verus Israel, continua ad essere il vero Israele. Pensate che ancora oggi nei documenti si parla assai poco del popolo di Israele, ma si parla sempre del popolo ebraico, si cerca ancora oggi nei documenti ufficiali di togliere la parola popolo di Israele. Bene, padre Agostino Bea disse in modo molto sincero, gli ebrei devono essere rispettati perché noi non possiamo perseguitare gli ebrei, ma pensiamo solamente se gli ebrei scomparissimo, ma scomparissero. Come facciamo noi cristiani a sapere come erano fatti? Cioè, noi dovremmo servire, secondo questa idea, come museo vivente. Va bene? E questo è già di per sé assolutamente spaventoso. Eppure la Nostra Aetate continua ad essere un documento di straordinaria importanza. Però il rispetto tra due parti consiste nel fatto che io non voglio che tu diventi me e tu non devi volere che io diventi te, altrimenti finisce il rispetto. Ma il documento Nostra Aetate veramente dice che la Chiesa non deve più aspirare alla conversione del popolo ebraico? Il documento Nostra Aetate non solo non lo dice, ma padre Agostino Bea continua a dire che gli ebrei comunque dovranno essere puniti nel momento in cui non riconosceranno Gesù come il loro vero Signore. E quindi gli ebrei continua ad essere l'idea della Chiesa, la conversione del popolo ebraico. L'idea, perché non può, fa parte della religione, fa parte del Vangelo, il fatto che gli ebrei si debbano convertire. E questo la Nostra Aetate non l'ha assolutamente cambiato. Se voi pensate che il Vaticano, Giovanni Paolo II, che pure era un papa estremamente aperto nei confronti degli ebrei, fu papa Giovanni Paolo II che beatificò Edith Stein. Chi era Edith Stein? Edith Stein era una ebrea che nasce negli anni 30 in una famiglia ebraica ortodossa, che abbandona la famiglia, che va a studiare in Germania filosofia, si converte al cristianesimo, diventa suora e muore ad Auschwitz e che poi viene beatificata. E per quale motivo viene beatificata da Giovanni Paolo II? Perché si scrive, perché è lei, Edith Stein, è una figlia di Israele che durante le persecuzioni dei nazisti è rimasta unita con fede ed amore al Signore crocefisso Gesù Cristo, quale cattolica, e al suo popolo, quale ebrea. Ma se uno va a rileggere questa ultima parte, rimane unita al suo popolo, quale ebrea, e va a cercare tra le righe che cosa significa essere unita al suo popolo quale ebrea, se tu poi alla fine ti converti al cristianesimo? La motivazione è molto semplice, perché di Edith Stein si racconta che nel momento della morte lei ha detto: io muoio, ma muoio per espiare i peccati del popolo ebraico, perché il popolo ebraico sta morendo durante la persecuzione nazista per non aver accettato Gesù. Quindi il fatto che Edith Stein sia stata beatificata per essere rimasta fino all'ultimo unita al popolo ebraico, cioè per essere morta per i peccati del popolo ebraico che non ha accettato Gesù. Quindi voi capite che da questo punto di vista il famoso documento Nostra Aetate non ha cambiato assolutamente niente, perché noi continueremo, ed è ovvio che sia così, mettiamoci il cuore in pace, noi continueremo ad essere un popolo da convertire. Tant'è vero che l'attuale Papa Ratzinger nel 1987, dopo la visita di Giovanni Paolo II, lui scrisse molto chiaramente: ma non crederanno gli ebrei che quando il Papa si è presentato al Tempio e ha detto: voi siete i nostri fratelli maggiori, ma non crederanno mica gli ebrei che la Chiesa possa levare dal suo statuto e dalla sua fede, dal suo credo religioso, che gli ebrei non debbano essere convertiti? Questo è assolutamente assurdo, perché fa parte della nostra tradizione cristiana. Allora, da un lato questo documento è importantissimo, perché ci dice che noi non abbiamo ucciso Gesù. D'altro lato, questo documento ripropone, nel modo in cui è nato, tra le righe, tutta una serie di problematiche che non sono finite e che non finiranno mai, di rapporti tra Chiesa ed ebraismo. E così io concludo e do la parola al professor Schunack, che insegna nella scuola ebraica di Milano, laureato in storia, insegna al liceo e alla scuola media materie ebraiche, con il quale noi studieremo alcuni argomenti di storia. Per adesso, oggi facciamo la storia dei papi, quindi vedremo il passato, la storia dei papi, poi in futuro studieremo anche la storia di Marrani, come ci è stato chiesto, e la posizione dell'ebraismo nei confronti dei Marrani. Adesso io, come dico, mi spengo e do la parola al professor Schunack. Grazie mille.
Grazie. Mi riallaccio subito al discorso che faceva Colombo, visto che abbiamo iniziato parlando degli anni più vicini a noi, e mi riallaccio subito a questo periodo, anche perché il testo che presenterò stasera è un testo che non arriva a toccare gli ultimi anni del Novecento, cioè gli anni del Concilio Vaticano II, ma comunque ne accenna, e i collegamenti sono piuttosto evidenti anche in base a quello che ha detto Ralf Colombo questa sera. Se noi guardiamo appunto i precedenti a Nostra Aetate, tutto quello che osservava Ralf Colombo torna, e torna in maniera molto più presente, molto più violenta. Ma senza andare subito molto lontano, basta notare ciò che succede ai giorni nostri, da lì partiamo per capire a ritroso da dove, cerchiamo di analizzare quello che succede oggi e vediamo da dove salta fuori. Accennava Ralf Colombo che appunto uno dei primi provvedimenti di Giovanni XXIII fu quello di cambiare la famosa parola perfidi, che dal latino vuol dire senza fiducia, cioè senza fede. Poi in realtà ha preso una piega diversa nel linguaggio comune, però sostanzialmente l'intenzione del testo era quella, ma sostanzialmente hanno tolto questa parola dalla preghiera per gli ebrei, oremu et pro iudeum. Questa preghiera è stata di recente ripristinata. Ora, nell'ultima pagina dei fogli che vi ho dato, uno spunto che volevo accennare alla fine, ma ve lo faccio presente adesso per vedere poi dove sono le origini di tutto ciò. Notiamo tre versioni di questa preghiera. La prima versione è la versione dell'VIII secolo, anzi in realtà è stata sottoscritta nel V secolo dalla conferenza episcopale, ma comunque è stata corretta nel corso dei secoli. La prima versione, che risale appunto almeno prima dell'VIII secolo, è quella famosa che contiene la famosa parola perfidi giudei. Se noi analizziamo il testo, che adesso non sto a leggere, poi ci date un'occhiata, noterete però che ci sono delle evidenti differenze, anche dandoci una scorta veloce, che quella del Vaticano II toglie gran parte dei concetti di cui il Rav Colombo ha fatto presente prima, che ricompaiono nella prima. Quali sono? Innanzitutto il fatto che una negazione intrinseca dell'elezione di Israele, cioè si nega il fatto che Israele sia popolo eletto da Dio, quindi il ruolo, l'esistenza, il ruolo esistenziale del popolo di Israele è superato dal ruolo della Chiesa, come diceva giustamente Rav Colombo. La seconda cosa che qui si fa presente è che necessariamente la continuazione naturale del giudaismo non è se non il cristianesimo, e quindi la conversione degli ebrei, come dicevamo prima, è una conseguenza naturale, necessaria dal punto di vista della Chiesa, e la preghiera auspica vivamente che gli ebrei aprano gli occhi e vedano la verità, il Messia Gesù Cristo, che non è solo il Messia, la teologia paolina lo innalza a figlio di Dio, eccetera, quindi che però tutto ciò scompare o quantomeno viene messo in forma molto più attenuata nella versione del Concilio Vaticano II, perché in realtà si accenna al fatto che appunto gli aiuti a progredire sempre nell'amore nel suo nome e nella fedeltà alla sua alleanza. Ora, in questa versione del Concilio Vaticano II non è chiaro se si tratta di quale alleanza. Che Dio ci aiuti a continuare la nostra alleanza, la Torah, ottimo, se fosse questo il significato siamo tutti contenti. Oppure, quale alleanza? Sua, quella di Cristo? Bisogna vedere. Comunque sia, nella versione del Vaticano II c'è la possibilità di interpretazione, quantomeno lasciano aperta la possibilità di interpretazione, e quindi forse non è del tutto chiaro questa volontà, non è del tutto esplicita questa volontà di conversione degli ebrei. Guardate cosa succede nel 2008. Nel 2008, con questo provvedimento di Papa Ratzinger, troviamo una preghiera che non è altro che la riformulazione classica della versione dell'VIII secolo. Quindi ritorna in modo esplicito tutti quei punti che abbiamo visto. Non torna la parola perfidi. Chiaro, sarebbe stato troppo reinserire una parola così offensiva. Però, se leggiamo il testo, notiamo evidentemente che c'è un ritorno. Allora, studiando i documenti che riporta questo testo, andando a cercare anche un po' qualcos'altro, parlando con un personaggio di cui ho avuto modo di conoscere, siamo stati colleghi all'università, adesso lui si è laureato in teologia, è entrato in seminario, ha studiato anni in Vaticano e sta diventando sacerdote. Lui, nella sua esperienza di studi teologici del cattolicesimo, mi ha confermato il fatto che il documento della nostra età, che comunque non assolutamente nega i principi fondamentali dei padri della Chiesa. Ora, chi sono i padri della Chiesa? A cominciare da Agostino, che è quello che viene preso come, diciamo, esempio da seguire. La teologia cristiana si fonda su due punti fondamentali. Il primo è il riconoscimento, su tre punti, il primo è il riconoscimento del ruolo di Israele come mero preambolo del cristianesimo. Quindi Agostino usa il termine fratello maggiore in senso negativo, cioè il fratello maggiore è colui che sbaglia. Chi riceve l'eredità spirituale è sempre il minore, Jacob e Esav, Ismael e Isaac, eccetera. Quindi sostanzialmente questa parola, fratelli maggiori, chiaramente da Giovanni Paolo II è stata usata in senso benevolo, almeno così ci auguriamo, Ma dallo stesso Agostino non è già più così. Primo punto, superamento del ruolo esistenziale di Israele. Secondo punto, necessaria conversione degli ebrei. Cioè la naturale sorte degli ebrei è l'accettazione di Gesù. E loro devono essere i primi ad accettarlo. Perché? Perché loro sono il popolo di Gesù. E quindi loro stessi devono accettare Gesù. Altrimenti non sarà possibile che tutta l'umanità sarà salvata per mezzo del cristianesimo. Questo lo troviamo anche nella terza versione della nostra preghiera, no? Concedi vorrei con l'ingresso della pienezza delle genti nella tua chiesa tutto Israele sia salvo. Quindi senza la salvezza di Israele non c'è salvezza neanche per le genti, sembrerebbe essere. Sostanzialmente le radici di questo principio teologico sono fin dall'inizio. Le radici di tutto ciò si evincono ancora già dalla teologia paolina, cioè dagli Atti degli Apostoli e soprattutto dalle lettere di Paolo, la lettera ai Galati e la lettera ai Romani. Altro punto si pone Agostino, dice sì, ma riflettiamo un attimo, se è necessario che gli ebrei devono convertirsi, però sta di fatto che sono ancora ebrei e sono dispersi tra le genti. Sono dispersi tra le genti chiaramente perché Dio li ha puniti, sono in esilio perché Dio li ha puniti e non aveva riconosciuto, però sono ancora lì. Ora i casi sono due, o li sterminiamo o li convertiamo. Però per risolvere questa schizofrenia, Agostino non si spinge tanto avanti, vedremo che altri lo faranno, a parlare di cose molto più pesanti anche per te. Però dice, va bene, allora trovo una soluzione filosofica. La soluzione filosofica è la teoria del popolo testimone. Cioè gli ebrei sono testimoni della verità del cristianesimo. Quindi conclude dicendo, non bisogna perseguitare gli ebrei, quantomeno non bisogna eliminarli totalmente. Nemmeno tentare di convertirli in massa a forza, perché le conversioni a forza non sono sincere. Quindi devono rimanere dispersi tra le genti per testimoniare la loro punizione, per testimoniare, per essere loro stessi testimoni che la Chiesa è la verità, che la Chiesa riuscirà a salvare l'umanità, che l'umanità è nell'epoca del Cristo, quindi nell'epoca della salvezza. Questa teologia universale della salvezza causa tutto quello che vedremo poi stasera. Questi sono i punti fondamentali. Le radici dell'antisemitismo moderno sono proprio da ricercarsi in questi punti. Per la Chiesa Israele non lo Stato Israele, il popolo Israele non è solo uno dei tanti popoli da salvare, da convertire. Non è nemmeno uno dei tanti gruppi eretici da combattere, non è soltanto una difesa, quella nei confronti degli ebrei, ma è, come dire, l'alter ego della Chiesa, è il gemello cattivo della Chiesa, è il fratello da assimilare, da far ritornare. E quindi diciamo il rapporto della Chiesa con gli ebrei non è un rapporto che può essere comparato come quello della Chiesa con gli altri popoli. Quindi per questo il documento a nostra estate effettivamente parla di tutti i popoli, parla anche degli ebrei, cerca in qualche modo di relativizzare il fatto che la Chiesa ha sempre avuto un rapporto speciale con gli ebrei. Adesso vediamo come ciò si è ripercosso nella storia, nei fatti. Partiamo sempre a ritroso, non andando troppo lontano. Siamo nel 1911, quindi l'altro ieri. Nel 1911 cosa succede? Che un povero disgraziato di ebreo che si chiama Mendel Bayliss viene accusato a Kiev, ingiustamente, di aver ammazzato un bambino, di averne cavato il sangue, di aver messo il sangue in boccette e di aver essiccato a sua volta lo stesso sangue nella vigilia di Pesach, per poter utilizzare questo sangue nell'impasto delle matzot di Pesach, non solo, ma anche nel vino di Pesach. Dam, Sefardea Finim, quando noi versiamo il sangue, il vino, dice, gli ebrei in realtà non usano vino, usano sangue di bambini cristiani che viene prelevato, tutte le vigilie di Pesach. Questo mito è un mito ricorrente, ed è ricorrente in tutti i 2000 anni di storia della Chiesa. Però qui siamo nel 1911, vediamo bene che cosa succede. Viene accusato e le autorità civili, quindi non soltanto ecclesiali, le autorità civili lo processano. I leader ebrei sono particolarmente preoccupati di tutto ciò, tant'è vero che la stampa, specialmente la stampa cattolica, vedremo che i protagonisti indiscussi della stampa cattolica saranno soprattutto in Italia la Civiltà Cattolica e l'Osservatore Romano e la Croix in Francia o altri giornali in Austria, saranno protagonisti assoluti di della diffusione in massa di queste dicerie sugli ebrei, con tanto di particolari e giustificazioni teologiche, nel senso che gli ebrei non ammazzano i bambini a caso, c'è un significato preciso. Gli ebrei ammazzano un bambino cristiano vigilia di Pesach perché devono reiterare il sacrificio di Cristo. Loro devono fare il contrario dell'Eucaristia. Noi con l'Eucaristia, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, eccetera, eccetera. Gli ebrei devono andare contro questo e quindi a Pesa reiterano il sacrificio di Cristo prendendo un bambino cristiano e usandone nel suo sangue. Esattamente così come il sangue di Cristo è stato raccolto in una coppa. Quindi è evidente che è un uso diffuso tra gli ebrei. Cosa succede? La commissione civile incarica un gesuita, un cattolico, di dimostrare che il suo compito consisteva nello stabilire che l'assassinio rituale di bambini cristiani e il loro dissanguamento era un dovere religioso per gli ebrei. Quindi che cosa fa questo prete cattolico? Va a scavare negli archivi segreti vaticani, allora segreti, adesso sono aperti in parte, per questo c'è questo libro. Va a scavare e trova tutti i documenti che riguardano l'apporto della Chiesa in questi casi, in questi processi. Basti solo pensare all'intervento della Chiesa nel caso di Simonino da Trento nel 1475. Va a cercare questi documenti e porta in tribunale documenti che provano il fatto che la Chiesa si è sempre difesa e che gli ebrei hanno sempre praticato questo. Allora le autorità ebraiche in risposta a ciò cercano di mettersi d'accordo su come reagire. Viene l'idea di chiedere ancora una volta aiuto al Papa. Tutte le volte che gli ebrei nella storia, lo vedremo anche più indietro, si trovano nei casini, soprattutto con la Chiesa, cosa fanno? Chiedono aiuto al Papa. Ingenuamente noi potremmo pensare oggi, ma comunque ci tentano. Allora cosa fanno? Incaricano alcuni personaggi di spicco dell'epoca, tra cui Lucien Wolff, che è stato il principale organizzatore delle comunità ebraiche in Inghilterra e soprattutto dell'organizzazione ebraica nei rapporti appunto con non solo la stampa ma anche con le altre autorità civili. A sua volta lui incarica Leopold Rothschild di fare arrivare una lettera al segretario di Stato Vaticano per potergli chiedere che si faccia qualcosa per questo Belis, per che la Chiesa si pronunci come fece una volta in passato nel 1240 Paolo IV, si pronunciò indirettamente, mise in dubbio che gli ebrei potessero praticare il sacrificio rituale. In maniera molto blanda lo mise in dubbio, ma lo mise in dubbio. Tanto è vero che loro cosa fanno? Prendono questi documenti e chiedono al segretario di Stato Vaticano di confermare, il segretario di Stato Vaticano era Del Val, famoso per il suo antisemitismo a livello internazionale, di confermare il fatto che questi documenti fossero autentici. E quindi cosa succede? Che questi documenti vengono sottoposti al segretario di Stato Vaticano, il segretario Vaticano risponde che effettivamente si limita a rispondere che questi documenti sono effettivamente, scusate ho sbagliato, non Paolo IV, Innocenzo IV, scusate, questi documenti effettivamente, la lettera di Innocenzo IV del 1200 era autentica. A questo punto che cosa succede? I documenti tornano autenticati dal segretario di Stato Vaticano a Rothschild, che poi li manda a sua volta subito al rappresentante delle comunità ebraiche in Austria, che poi a sua volta viene mandato il documento agli avvocati di Belis a Kiev, i quali lo presentano all'udienza, e all'udienza non solo non viene accettato il documento, ma non viene nemmeno letto, perché non ritenuto autentico da poter mettere agli atti. Questo perché? Perché non era stato presentato, era stato presentato solo dalla parte della difesa, non era stato presentato da una parte terza, cioè da una parte imparziale, era un modo come un altro per non mettere agli atti questo documento. Sta di fatto che Rothschild torna a scrivere al segretario di Stato Vaticano dicendo: se lei potesse far pervenire direttamente la sua dichiarazione di autenticità al giudice che si occupa di questo caso a Kiev, sarei grato. E il segretario di Stato Vaticano ovviamente risponde di no. Era chiedere troppo. Nel senso che lui dice così: mi dispiace sinceramente di dover dirle che per me è del tutto impossibile prendere l'iniziativa di mandare una comunicazione a Kiev. Se fosse richiesto da una persona qualificata, sono ovviamente disposto a confermare le affermazioni contenute nella mia lettera a lei. Con la più alta stima, cardinale del Val. Quindi praticamente cosa succede? Si tira indietro e sembrerebbe finita lì. Effettivamente è finita lì, perché effettivamente poi non c'è una soluzione, c'è una condanna, quindi... Ma cosa succede?
Viene ammazzato Bellis?
Credo di sì, qui non riporta l'epilogo, però effettivamente non viene assolto, viene condannato. Qui non riporta, e quindi non lo so, sarebbe stato per me troppo difficile andare a vedere le fonti del processo reale, quindi non lo so. Però quello che c'è da dire, quello che sottolinea l'autore, è come reagisce la stampa. Lui fa un sacco di ricerche, anche a livello mediatico, sulla stampa, e come reagisce la stampa a questo caso. Effettivamente, non perdono tempo. In Francia, giornali di portata come l'Universe, o appunto La Croix, o La Croix du Nord, o l'Osservatore Romano qui, la Civiltà Cattolica, l'Unità Cattolica, la Civiltà Cattolica, tutti questi giornali riportano, a loro dire, i particolari sia del delitto, sia del fatto che è evidente che la Chiesa non condanna affatto questo processo, anzi ne è contenta, perché effettivamente scrivono: questo affare di Kiev fa decisamente venire in mente tutto quello che gli ebrei hanno fatto nel passato, specialmente il caso di Damasco. Quindi praticamente la stampa cattolica in maniera diretta continua ad alimentare questo mito. Pensate bene che non è del tutto stato mai smentito, cioè non c'è mai stato un pronunciamento, un documento in cui la Chiesa chiaramente parla di questa pratica smentendola, nemmeno che io sappia. Certo, potrà essere sottinteso finché volete, ma nemmeno nel Concilio Vaticano II si prende di nuovo in esame questi casi. Tant'è vero che a seguito della riapertura della Chiesa verso il gruppo lefebriano, c'è chi propone all'interno della Chiesa, e questo è sulla bocca di tutti, nel senso è palese, è l'ordine del giorno, c'è chi ripropone il ripristino del culto di San Simonino, proprio perché anche sulla base del nuovo libro di Ariel Toath sono emerse nuove possibilità interpretative nei confronti di questa pratica. Quindi effettivamente questo succede, questa faccenda si conclude nel 1914, si continua dal 1914 ed è solo un esempio di quello che può succedere. Se guardiamo, dice l'autore, si pone problemi esaminando questi fatti, di cui vi riporto questo esempio, ce ne sono milioni di altri. Lui parte dal 1818 facendo presente bene notare che a seguito del fatto che gli ebrei avessero per breve tempo acquisito pari cittadinanza con Napoleone in Italia, e non solo, anche in Francia, ma quando Napoleone scende in Italia gli ebrei hanno un breve periodo di respiro, la Chiesa pensa bene subito di ripristinare tutte le norme di leggi che riguardavano gli ebrei e il ghetto subito dopo la restaurazione, quindi dal 1915 in avanti. E effettivamente, 1815 in avanti, effettivamente questo prosegue fino al 1871, quando la Chiesa perde il potere politico, quindi non può più applicare la legislazione ebraica. Adesso vedremo che tipo di legislazione si tratta. Il problema però non finisce lì, perché queste cose che succedono nel 1914 sono il risultato del fatto che dal 1871 in avanti la Chiesa trasforma la sua argomentazione antisemitica. Cosa succede? A cominciare dal padre della Chiesa, l'argomento era quello che abbiamo detto prima, cioè un argomento teologico. Gli ebrei devono essere convertiti, gli ebrei devono essere ristretti, però non totalmente distrutti, devono essere oppressi e sotto controllo, ma non totalmente eliminati, eccetera. Dal 1871 cambia un po' l'antifona, nel senso che la Chiesa comincia a tirare fuori teorie del tipo sì, è vero, gli ebrei devono essere convertiti, però, guardate bene, adesso gli ebrei hanno ottenuto la cittadinanza, cosa inaudita che ci siano rapporti tra cristiani e ebrei così facili. E non solo, ma gli ebrei stanno diventando padroni della società, stanno diventando troppo potenti, controllano l'economia, fanno complotti massonici contro la Chiesa. Tutte queste teorie che noi consideriamo tipiche dell'antisemitismo civile, chiamiamolo così, in realtà è preso come bandiera dalla stampa ufficiale della Chiesa Cattolica, a cominciare dal 1871. Perché? Perché la reazione di Pio IX a tutto quello che gli stava succedendo è stata proprio quella, lui è il Papa di transizione tra la sovranità politica della Chiesa e la perdita di questa, in qualche modo. Quindi, che cosa succede? Lui a un certo punto reagisce a questa modernità, non solo con encicliche che condannano sicuramente il libero pensiero, che condannano la società liberale moderna che stava sviluppando, ma ne ricerca la causa profonda nel popolo ebraico. Cioè, il popolo ebraico è la causa di quello che stava succedendo alla Chiesa. Così come io ho chiuso gli ebrei nel ghetto, ora loro mi hanno chiuso nel Vaticano. Pensate che il Papa non mette piede fuori dal Vaticano dal 1870 fino al 1929, quando ci sono stati i fatti lateranensi. Quindi non riconosce l'Italia in quanto espressione di questo movimento di pensiero chiamato nelle loro encicliche modernità, con tutto ciò di negativo che ci può essere dentro, modernismo più che altro effettivamente, e la cui causa sarebbero stati effettivamente gli ebrei. Infatti l'autore riporta questo meccanismo per dimostrare che effettivamente c'è continuità tra l'antisemitismo, l'antigiudaismo cattolico dal punto di vista religioso e l'antisemitismo sociale e poi vedremo addirittura razziale all'interno della Chiesa. Tant'è vero che spesso e volentieri la Chiesa punta sul sottolineare il fatto che l'antisemitismo di carattere razziale non è derivato da essa. La Chiesa, secondo la posizione ufficiale, si è sempre distaccata dall'antisemitismo razzista, moderno, come lo chiamano, ma è sempre stata su caratteri, puntava sempre su un antisemitismo di carattere religioso. Effettivamente questo è un esame che non dimostra, non fa a patti con la storia. La teoria della Chiesa ufficiale, voi sapete che nel 98 Giovanni Paolo II incarica il segretario di Stato Vaticano, con l'aiuto di altri esponenti della Chiesa, di redigere un documento sulle responsabilità della Chiesa nella nascita dell'antisemitismo moderno e direttamente nei confronti dell'Olocausto. Cosa salta fuori da questo documento? Due cose, quelle che appunto stavo dicendo. Uno, che gli aspetti di fondo dell'antisemitismo moderno è che gli ebrei costituiscono una razza, e di conseguenza la Chiesa ha sempre condannato il pensiero razziale, e quindi la Chiesa è fuori da questo gioco. C'è qualcosa di distorto, dice l'autore in questa dichiarazione, per il semplice fatto che così facendo non solo si dice che la Chiesa non ha una responsabilità diretta nello sviluppo dell'antisemitismo moderno, come da loro viene definito, per distinguerlo da quello antigiudaico di stampo cattolico, ma anche che effettivamente, se così fosse, non si può definire l'antisemitismo moderno semplicemente come razzista. C'è qualcosa in più. L'antisemitismo moderno non è composto soltanto della componente razzista, è composto anche dalla componente sociale, quindi dal fatto di diffondere opinioni contro gli ebrei, come dicevamo prima, come complottisti, come volenti prendere sovranità assoluta nel mondo, eccetera, eccetera. Quindi queste invece sì, sono sempre state opinioni e idee diffuse dalla Chiesa. Quindi, dice l'autore, no, sicuramente puoi tenerti fuori dall'aspetto razzista, ma non puoi tenerti fuori dagli altri aspetti. Ma cercando bene nella storia, vediamo che la Chiesa non si è mai tenuta fuori dal discorso razzista, mai l'ha fatto. Ed è stata tra le prime a diffondere il discorso razzista. Perché? E questo è sempre stato un problema della Chiesa. Ha sempre cercato di tirarsi fuori da questo problema, ma non c'è mai riuscito. Cominciamo, prima di tutto, dal 1400. Addirittura nel 1300 c'è una presentazione in questo senso, ma diventa ufficiale nel 1400 con l'Inquisizione. L'Inquisizione stabilisce una legge che vale per tutti, che nessuno di sangue ebraico, convertito o no, può entrare in contatto con funzioni dirette o indirette, che siano pubbliche, né tantomeno incarichi che riguardino la Chiesa, neanche se è convertito. Non solo, ma questa legge viene fatta propria e ribadita con forza in maniera ufficiale da Paolo IV nel 1555, Papa che stabilisce anche l'obbligo del ghetto chiuso. Non che prima non esistessero ghetti, ma non erano chiusi, cioè non erano obbligatori, non erano ancora stati stabiliti per legge, per quantomeno Vaticana civile. Effettivamente, quindi, la dottrina della limpiezza del sangue per l'Inquisizione, soprattutto spagnola, era una legge fondamentale. Non solo, ma i gesuiti nel 1500, con Ignazio di Loyola, fanno propria questa legge, e chiunque avesse fino alla quarta generazione, quindi addirittura molto simile alle leggi di Norimberga, fino alla quarta generazione di discendenza ebraica, non poteva in alcun modo, nemmeno convertito, entrare a far parte dell'ordine dei gesuiti. Le dichiarazioni delle encicliche papali usano spesso il termine di razza, questa razza disgraziata e insolente, al di là di ogni dire, e ora che ha lasciato le mura del ghetto può vivere dove gli pare, quindi comincia a infestare i quartieri della città. Questo viene detto dalla Papa Pio IX in maniera chiara e ufficiale. Non solo, ma anche prima, quando gli ebrei hanno avuto una pervenza minima di libertà, con, appunto dicevamo, con Napoleone, le dichiarazioni ufficiali della Chiesa subito dopo aver ripristinato il ghetto sono molto simili, e quindi in qualche modo, come vediamo, il termine razza o il termine contaminazione, sia essa spirituale, economica, culturale, sociale, da parte degli ebrei sicuramente non è un termine che la Chiesa si guarda bene dall'utilizzare anche nella stampa ufficiale. Quindi effettivamente, dice l'autore, non si può assolutamente dire che non c'è continuità tra antigiudaismo cattolico e antisemitismo moderno. Nemmeno si può dire che la Chiesa non abbia dato una forte mano allo sviluppo dell'antisemitismo moderno. L'unica cosa che si può dare adito è che effettivamente la Chiesa in pratica non ha mai predicato lo sterminio totale del popolo ebraico, pur non risparmiando simili dichiarazioni. Comunque non ha mai agito favorevolmente verso l'applicazione dello sterminio totale. Questo bisogna tenerlo presente, perché questo è vero, e non solo dal punto di vista storico, è un dato di fatto che la Chiesa si prodigò nella Seconda Guerra Mondiale a cercare di salvare a livello individuale quanti più ebrei possibile. Tuttavia, quello che respingeva...
Non la Chiesa, ma alcuni preti.
Sì, anche indirettamente, questo bisogna dirlo, anche indirettamente ci sono state figure di rilievo all'interno della Chiesa che hanno spinto indirettamente in questo senso, però con uno spirito diverso da quello che noi pensiamo, con lo spirito appunto classico della preservazione del popolo ebraico, non solo come museo vivente, come abbiamo visto, ma quanto come popolo testimone, quindi continua la teologia agostiniana. Se noi guardiamo la pagina 4 che vi ho dato, per dimostrarvi che il nostro autore non esagera in qualche modo sul razzismo, o comunque sulle misure della legislazione del diritto canonico in confronto con la legislazione razzista dei nazisti, c'è una tabella che vi riporto in cui c'è praticamente da una parte il diritto canonico, dall'altra il diritto nazista, e le somiglianze parlano da sole, nel senso che effettivamente il diritto canonico fu il primo a promulgare certe cose che noi nella nostra memoria attribuiamo subito alle leggi naziste, tipo il distintivo giallo. Chi l'ha inventato?
Gli arabi.
No, cioè sì, l'hanno inventato gli arabi, perché effettivamente fu applicato per la prima volta nei paesi arabi nei confronti dei cristiani, ma la Chiesa non ha perso tempo e ha emanato lo stesso tipo di norme. Se noi diamo un'occhiata, c'è un diretto parallelismo tra ognuna dei provvedimenti legislativi del diritto canonico e i provvedimenti legislativi delle leggi naziste. Quindi effettivamente bisogna tenerne conto quando si parla e quando si cerca di capire da che cosa ha origine, da che cosa ha avuto origine la Shoah. Ma non solo, l'autore ci sottolinea, portandoci innumerevoli storie, innumerevoli fatti, innumerevoli documenti che non potrei questa sera riassumervi, vi consiglio la lettura di questo libro. Il libro è I papi contro gli ebrei di David Carter, uno storico ebreo contemporaneo, il ruolo del Vaticano nell'ascesa dell'antisemitismo moderno. Effettivamente, cosa sottolinea l'autore ulteriormente in questo senso? Sottolinea che l'humus sociale dove nasce l'antisemitismo moderno che porta all'olocausto, l'anticamera quindi dell'olocausto, è questa forte spinta da parte del Vaticano di individuare come causa di tutti i mali della modernità gli ebrei. e non solo, ma ripristinando e rimettendo in gioco tutti quei pregiudizi che erano medievali, quindi l'omicidio rituale, la dissacrazione dell'ostia. Tutte queste cose ricompaiono nella seconda metà dell'Ottocento e nella prima metà del Novecento, in maniera esponenziale, sulla stampa cattolica e anche sulla stampa non cattolica, ma in maniera minore. Tant'è vero che nella seconda metà dell'Ottocento, fa notare l'autore, in Francia, durante il caso Dreyfus, la Francia si spacca tra Dreyfusardi e anti-Dreyfusardi. Ma l'autore fa una rassegna lunghissima sulla stampa cattolica francese nei confronti del caso Dreyfus e non risparmiano niente, non risparmiano niente. La spinta mediatica di giornale La Croix o La Croix d'Honneur del famoso Edward Drummond, che è uno dei più accaniti antisemiti di quel periodo in Francia, non risparmiano battute contro Dreyfus. E il cardinale Rampolla, che era segretario di Stato Vaticano, ce la mette tutta per non fare nulla per impedire che questa stampa continui con questo. Le autorità francesi, e non solo, ma anche i Dreyfusardi in Francia, non necessariamente ebrei, fanno presente questo, ma non c'è risposta. Sostanzialmente la Chiesa continua in qualche modo a non prendere una posizione a favore del... Non solo non a favore, ma non, almeno evitando di entrare nel merito dell'imputato, del caso dell'imputato. Quindi effettivamente ogni pretesto era buono per spingere la società a trovare come nemico sociale, religioso e culturale l'ebreo. Tant'è vero che nella stampa si parla dell'ebreo, l'ebreo che, l'ebreo, fa notare l'autore che proprio c'è questo continuo identificare l'ebreo come qualcosa di statico, di immutabile, un modello che gli si è appiccicato addosso, che è quello classico cospiratore avaro che vuole assolutamente la distruzione in primis della Chiesa e il conquista del mondo. La diffusione dei protocolli nei primi del Novecento, i primi a stampare i protocolli in italiano sono due cattolici, due ecclesiastici, e vengono stampati prima come un serial e poi in un volumetto unico sulla stampa cattolica, quindi Civiltà Cattolica e Osservatore Romano. E se volete vi dico anche i nomi, ora non mi ricordo più, uno si chiama sicuramente Benigni, Umberto Benigni, che era stato il direttore della Civiltà Cattolica, e l'altro si chiama, adesso mi deve venire il nome, ma un altro nome famoso.
Amintore Fanfani. No, perché Amintore Fanfani effettivamente collaborò con il padre Consiglio Gemelli e pubblicò diversi articoli antisemiti tra il 36 e il 38.
Esattamente. Però sostanzialmente, quindi cosa succede? Nella nascita di questa ideologia del complotto, della cospirazione giudaica, sicuramente la Chiesa ha un ruolo di primo piano nella diffusione di queste notizie. Anche in Austria, a partire sempre dalla seconda metà dell'Ottocento, la diffusione e il rafforzamento del Partito Cristiano Sociale era portata avanti in maniera diretta dal Vaticano, e Hitler nasce proprio in un contesto sociale in cui il Partito Cristiano Sociale ha all'interno della società l'humus sociale del popolo, ha la maggioranza, cresce allattato fin da piccolo con le idee divulgate dal Partito Cristiano Sociale, a cui Hitler si rifà. Tra l'altro, nel Mein Kampf lui nomina spesso il presidente, il segretario di questo Partito Cristiano Sociale, per riportare e rielaborare tesi che comunque aveva già acquisito all'interno di questo gruppo politico, che era sicuramente a livello popolare molto diffuso. Quindi sostanzialmente ci sono un sacco di opuscoli che vengono pubblicati da giornali più o meno direttamente coinvolti con il Vaticano. I casi che vengono alla luce in questi anni sono veramente importanti, perché se noi pensiamo che subito dopo la guerra c'è all'interno della Chiesa un movimento che mette in discussione appunto i dogmi principali della Chiesa in senso di apertura nei confronti degli ebrei, ma questo, come sottolineavamo prima, viene subito contrastato da fazioni e gruppi all'interno della Conferenza Episcopale, della Curia, che non sono d'accordo su questo punto. Effettivamente notiamo che non è una novità, perché fin quando c'è sempre, ogni volta che c'è sempre stata la possibilità di apertura da parte della Chiesa, ad esempio il Papa Buono, chi era il Papa Buono?
Giovanni
il Papa Buono prima.
Giovanni
Pio X. Pio X. Non era affatto buono.
Era terribile.
Allora, Pio X sicuramente, ma chi era quello più buono? Pio X è considerato buono in realtà perché in un primo momento sembrerebbe più morbido di confronti degli ebrei, ma il suo successore, parliamo per un momento prima del suo successore, Pio XI. Pio XI è quello famoso che cosa fa? Che voleva scrivere un'enciclica contro il nazismo, o perlomeno dicono che ci abbia provato. Ora, la ricostruzione di questa famosa enciclica che l'autore ripropone, o comunque dell'iter che questa famosa enciclica fa, stringo un po', è piuttosto curioso. Innanzitutto viene proposto a un gesuita, ora mi sfugge il nome, proposto a un gesuita di redigere un documento in cui si condanni in qualche modo, indirettamente, certi operati del nazismo. Però poi, se noi andiamo a leggere effettivamente il testo, che tra l'altro, sapete bene, non è stato pubblicato, perché innanzitutto il Papa muore prima di poterlo pubblicare, e poi questo gesuita che l'ha redatto aspetta numerosi mesi prima di consegnarlo al segretario Vaticano, e lo consegna al segretario Vaticano, non lo consegna al Papa, in modo da allungare la procedura. E quindi il Papa arriva con problemi di salute alla fine e non riesce a pubblicarlo. Ma che cosa c'è scritto in questo documento? Effettivamente questo documento sottolinea il fatto che la politica del nazismo non è assolutamente accettata dalla Chiesa, perché effettivamente le teorie razziali non sono sicuramente degne della Chiesa. Siamo siamo negli anni 30. Ora, lui muore nel 39, quindi siamo nel 38, siamo
prima di Sant'Apacelli.
Esattamente. Cosa succede? Che cosa c'è scritto effettivamente in questa enciclica? Sostanzialmente c'è scritto, si condannava il razzismo perché non era assolutamente, non si poteva far proprio, non era proprio del pensiero della Chiesa, che è amore verso tutti, e quindi è coinvolgimento, apertura verso tutti, quindi il razzismo. Si condannava sicuramente la politica autoritaria del governo nazista, nel senso che era quasi una sostituzione alla Chiesa. Insomma, il nazismo, secondo questo punto di vista, non certo avvicinava i fedeli alla Chiesa, ma li strumentalizzava in un altro senso, e quindi le cosiddette politiche autoritarie del nazismo, non erano accette o ben viste dalla Chiesa, sempre in maniera molto sfumata. Arriviamo però alle famose leggi razziali, anche italiane. Cosa dice questa enciclica sulle leggi razziali? Dice che effettivamente ci sono delle cose che vanno rimosse, perché effettivamente queste leggi devono essere ritoccate, nel senso che, ahimè, colpiscono anche coloro che si sono convertiti. E questo è inaccettabile per la Chiesa, questo era sottinteso, loro dicono, Bisogna cambiare sto fatto. Non esiste che quelli che si sono convertiti vengono condannati, vengono deportati, vengono quantomeno discriminati. Bisogna cambiare questo, perché sottinteso che la salvezza per l'ebreo è comunque la conversione. Cioè l'ebreo è negativo in tutto, ma si salva in un unico modo, la conversione. Quindi effettivamente noi non possiamo accettare il razzismo, perché questo cozza contro l'obiettivo, cioè la conversione. E soprattutto, ma colpire i convertiti è una infamia terribile, perché comunque sono cristiani, hanno accettato Gesù. Non solo, ma dicono che effettivamente questi sono i ritocchi da dover fare a questa dichiarazione, ma non altro. La dichiarazione, vi leggo le parole, vi leggo delle parole che sono proprio illuminanti, se le trovo ovviamente, perché lui dà un sacco di fonti. Allora, non le trovo, aspetta, vediamo un attimo. Eccole, la dichiarazione dice così, in conclusione. 18 agosto, l'adozione di una legge, nella fattispecie le leggi razziali, la quale, secondo i principi e le tradizioni della Chiesa Cattolica, ha bensì, dopo aver detto appunto che non vanno bene la legislazione introdotta dai regimi, eccetera, sui convertiti non è accettabile, conclude dicendo secondo i principi della Chiesa, le leggi razziali della Chiesa Cattolica ha bensì disposizioni che vanno abrogate, ma ne contiene pure molte altre meritevoli di conferma. Quindi sicuramente alcune vanno abrogate, come quella dei convertiti, ma ne contiene pure altre meritevoli di conferma. Quindi effettivamente di fronte alle leggi razziali siamo di fronte a un atteggiamento direi palese nei confronti di questo problema. Tant'è vero che non solo chi ha visto il famoso film Amen si può rendere conto di questo atteggiamento, ma nel momento in cui avviene la deportazione degli ebrei romani il 16 ottobre, cosa succede? Che il Vaticano viene informato di questo, era sotto le sue finestre, quindi non c'è neanche bisogno di informarlo, ma viene convocato l'ambasciatore tedesco, e al quale il segretario di Stato Vaticano fa presente che vengono deportati anche i convertiti. E il segretario, l'ambasciatore tedesco dice, quindi la Chiesa cosa vorrebbe fare? E lei lui risponde, la Chiesa non vuole fare niente, nonché però se viene messa in condizioni di dover protestare per questo. Quindi la Chiesa in qualche modo sta minacciando l'ambasciatore tedesco dicendo, guardate che noi protesteremo di questo, se ci mettete in condizioni di farlo. E lui dice, sì, protestate pure, comunque non servirà. In ogni caso la cosa è sempre molto sfumata nel loro colloquio, lui riporta qui il colloquio e quindi si conclude dicendo appunto che il nunzio apostolico, il segretario di Stato dice, ma se lei crede, ambasciatore, più opportuno di non far menzione di questa nostra conversazione, così sia. Quindi in qualche modo poi mette le mani avanti. Quindi effettivamente l'atteggiamento della Chiesa nei confronti di queste problematiche è sempre stato uguale. I dati che in modo dettagliato il testo riporta riguardano ancora sempre la stampa cattolica, la diffusione dei casi in cui si attribuisce appunto, riporta anche casi pazzeschi, come il caso Mortara, ad esempio, in cui anche lì è andata a firmare, perché la Chiesa ha fatto, è intervenuto il mondo internazionale per il caso Mortara. Il caso Mortara era sulla stampa internazionale. E leader internazionali, non solo dall'Inghilterra, si sono pronunciati direttamente nei confronti del Vaticano di fare in modo di restituire il ragazzo alla famiglia, non è stato possibile in nessun modo, poiché un convertito è convertito, uno battezzato è battezzato. Per il diritto canonico, quantomeno fino al Concilio Vaticano II, perché poi io il diritto canonico non lo conosco, quindi non so, però quantomeno fin lì, se un cristiano battezza un altro, soprattutto un ebreo, il battesimo è valido, non c'è bisogno del prete. Se un ebreo, in un momento di, noi diremmo, follia, battezza un altro ebreo, quell'altro è cristiano, anche se l'ha battezzato un ebreo. Quindi, in pratica, se in quel momento quella persona che lo battezzava aveva l'intenzione sincera, questo basta. Ci sono dei casi ancora più agghiaccianti del caso Mortara. Nel ghetto di Roma, poco prima dell'apertura delle porte del ghetto da parte dei garibaldini, quindi insomma poco prima della breccia di Porta Pia, siamo ancora in una realtà medievale. Siamo ancora in una realtà che se una donna ebrea con i sacchetti sta uscendo da un negozio e ha la carrozzina, un bambino in mano, e un'altra donna non ebrea che è entrata nel ghetto, vede questa donna e dice: la posso aiutare, le tengo il bambino. Questa va a prendere altri sacchetti, nel frattempo la donna cristiana cosa fa? Per paura che il bambino muoia e sia un peccatore per l'eternità, va dalla fontana, lo battezza, eccetera. Cioè sono cose, questo succedeva anche tempo addietro. E cosa succedeva? Succedeva che dopo un anno o dopo qualche mese, dipendeva se questo andava a finire nell'Inquisizione o no, se l'Inquisizione, bene o male, direttamente o indirettamente, veniva a sapere che c'era la possibilità che un bambino fosse battezzato, mandava le guardie del ghetto. Veniva prelevato di notte e veniva portato alla casa dei catecumeni, famoso luogo infernale per gli ebrei, in cui veniva detenuto lì e separato dalla famiglia per essere formato dottrinalmente, e poi alla fine era o sacerdote o comunque all'interno della Chiesa. Spesso e volentieri i convertiti, anche quelli che si convertivano in tarda età, perché c'erano comunque ebrei che per le disgraziate, inumane condizioni nel ghetto, anche nell'Ottocento, stiamo parlando del 1818, 1822, 1825, sentivano una necessità, in un momento di disperazione, di andare alla casa di catecumeni e dire: io mi converto. Ma questo che succedeva? Tu ti converti? Perfetto, rapiamo tutta la tua famiglia. Se ti converti tu, si convertono tutti. Quindi portavano tutti lì dentro, e finché tutti non accettavano la conversione, non venivano più liberati. E queste erano situazioni agghiaccianti, che si sono ripetute però fin tanto che il ghetto esistì. E qui ci sono fiori di documenti, e questo del resto la Chiesa non l'ha mai negato. Quindi basterebbe soltanto questo per farci riflettere sul ruolo che la Chiesa ha avuto sulla nascita dell'antisemitismo moderno. Ci sono casi ancora peggiori. Se leggerete il libro, in certi casi vi farete un'idea. E per me è stata una lettura molto importante, nel senso che già lo conoscevo questo testo, però riflettendoci più attentamente si viene dimostrata una cosa, che tra l'altro mi è stata confermata poi anche studiando storia della Chiesa all'università, studiando storia del cristianesimo sempre all'università e avendo rapporti con questo mio collega che ormai è sacerdote, che effettivamente la Chiesa non può, se non rinnegando se stessa, mettere da parte la teologia antigiudaica. E quindi effettivamente lui dice, ed è una persona sincera, dice: è come se tu pretendessi che un medico, a te che sei malato terminale, ti dicesse: no, stia tranquillo che guarirà. Cioè, se io ti dicessi che la Chiesa con nostra etate ha cambiato la teologia, ti direi: stai tranquillo che guarirai anche se sei un malato terminale. Cioè ti mentirei. Effettivamente mi dice, la Chiesa, la teologia di fondo, che deriva dai padri della Chiesa, non è possibile, non ha possibilità di essere cambiata, perché è proprio la fondazione del cristianesimo paolino che parte da questo presupposto, nel senso che lo si evince già dai testi del Nuovo Testamento, delle lettere di Paolo, la giustificazione del nuovo Israele, del nuovo Israele, del vero Israele, e quindi di conseguenza del superamento della negazione della legittimità religiosa e culturale del cristianesimo. Per concludere, vorrei riallacciarmi alle parole di un famoso maestro del Novecento che spesso in maniera indiretta si è occupato di questi problemi ed è stato uno dei più grandi maestri del Novecento, Orazio Lovecic, che giustamente fa presente che è molto difficile riuscire a partecipare alla giornata del dialogo, cosa che quest'anno per ovvi motivi non abbiamo fatto, il 17 di gennaio mi pare sia. È molto difficile perché un vero dialogo parte dal presupposto che entrambe le parti non pretendano né in maniera palese o in maniera meno palese o in maniera diretta o indiretta di far arrivare a conclusioni più vicine al suo punto di vista all'altra parte. Se la dignità del dialogo con gli ebrei è solo perché gli ebrei sono i capostipiti, tra virgolette, che sono la premessa culturale e teologica del cristianesimo, allora è un dialogo che non ci può interessare. Però non può essere altrimenti. Perché non può essere altrimenti? Perché la teologia della salvezza universale del cristianesimo è fondante. Ed è molto difficile fare come il rabbino capo d'Inghilterra prova a fare, cioè a fare in modo che il concetto che nell'ebraismo c'è di una fede, direi, individuale del popolo ebraico rispetto agli altri, cioè lasciare spazio a tutti attraverso le leggi di Noè, del mitzvot ben Noach, pur continuando a camminare noi secondo le nostre tradizioni, quindi trovando un cappello comune, che possono essere le leggi di Noè, e poi ognuno va per la sua strada. Questo è molto difficile per il cristianesimo, entrare in un meccanismo di questo tipo, perché la teologia della salvezza universale è fondante e non si può venir meno. Quindi il problema di nostra etate non è tanto se abbiamo ucciso Gesù o no, è più che altro se abbiamo legittimità, se siamo legittimati a esistere in quanto ebrei, non solo come museo vivente oppure come iniziazione verso il cristianesimo. E questo è molto difficile. Per il momento non ci siamo ancora arrivati. Nemmeno nostra etate dà una legittimità teologica al popolo ebraico in quanto tale. Grazie.
Mi dice il titolo di quello?
Allora, l'autore è David Kerter. La casa editrice è Rizzoli, I papi contro gli ebrei, il ruolo del Vaticano nell'ascesa dell'antisemitismo moderno. Se volete farlo tirare potete farlo.
Io non so, io volevo ringraziare soltanto il professor Schoenach e volevo ricordare soltanto che qualche anno fa, sto parlando se mi ricordo bene di 3 o 4 anni fa, quindi anch'io non conosco esattamente quali sono oggi le regole della Chiesa sulle conversioni, ma qualche anno fa un novantenne ebreo fiorentino malato di mente fu convertito nella casa di riposo ebraica di Firenze quando entrò un prete e lo convertì e il vescovo della città di Firenze ha approvato la conversione di questo ebreo ammalato di mente, promettendo però agli ebrei che le prossime volte farà conoscere alla comunità ebraica eventuali conversioni. Nel senso che un prete è entrato nella casa di riposo fiorentina, abbiamo accolto con gran piacere, lui si è avviato al letto di questo povero demente, lo ha convertito e questo novantenne è morto da cristiano e viene stato sepolto in un cimitero cattolico. Ed è, sto parlando, se mi ricordo bene, non so se 3 o 4 anni fa, quindi questo è... Com'è? come? L'autorizzazione di chi che cosa? Scusate, ma se un prete entra in una casa ebraica...
Ma siamo in uno stato, cioè, laico.
Sì.
Chi l'ha detto che è laico?
No, scusa, scusa un secondo.
Sì. No, sì, perché non c'è una legge che dice che non è arrivato
a quello. Che no, scusa, fammi una domanda finale. Non so. Allora, questo ebreo ammalato di mente ha espresso la sua intenzione di convertirsi, la sua volontà, per quanto possa essere considerata volontà. Ora, tutti presenti in una casa di riposo ebraica, come ospite, senza dire assolutamente niente, senza dire neppure alla direzione della casa di riposo o al rabbinato il motivo per cui tu sei entrato nella casa di riposo, lo tieni nascosto, ti avvii al letto della persona che sta morendo, lo battezzi. E una volta battezzato viene dichiarato cristiano a tutti gli effetti dal vescovo della città, probabilmente dal punto di vista della Chiesa si può fare, dal punto di vista della moralità ho qualche grosso dubbio che la cosa si possa fare. Quindi le cose non sono cambiate poi moltissimo nel corso dei secoli. Io credo di aver capito questa sera, da quello che ha detto il professor Shunak, una frase secondo me bellissima, che è un aforisma di Ennio Flaiano, il quale dice: la storia è maestra di vita, cioè la storia ci ha insegnato che la storia non insegna assolutamente niente. Questa è l'unica cosa che può trasmettere la storia come maestra di vita.
No, sì. Mentre che se incrociate, meglio quando vediamo un prete, meglio vedere sulla
pubblica. No, quando vediamo un prete, la prima cosa che bisogna fare è cercare il più assoluto contatto.
Sì, scusa. Ti metti in riparo che...
Come?
Sì, adesso. Sì, sì. Volevo parlare di quel fatto lì che lei ha citato prima, di quello che è stato convertito.
Sì.
No, questo qui lo, io
mio padre, no, 25 anni fa, era in ospedale, stava morendo. Io ho avvisato tutti, mio padre è ebreo, attenzione. E stava aspettando il primo momento. Passato un giorno, due giorni, una settimana, un bel momento, purtroppo, mi chiamano, e sta tuo padre, sta coro, mi dicono, Salli, hanno dato l'estrema unzione. Ma chi gliel'ha detto? Ah, ma sa meglio che, non si sa mai. Questo avviene in questo paese schifoso. Questo paese schifoso. Perché come si può permettere un prete di andare da un ebreo che tutti sapevano che era ebreo e dargli un'estrema unzione?
È proprio per quello, perché era ebreo.
Sì,
se non fosse stato ebreo non c'era motivo di convertirlo.
Vi do un contributo di informazione storica. Nel 2001 mi trovo a Trento da diversi anni come direttore generale dell'azienda del gas, di cui la Curia era azionista al 5%, era il secondo azionista di minoranza.
Sì, lo porto a casa.
Arrivano nel 2001 quattro preti letteriani a Trento, vengono accolti da Monsignor Virginio Roger, che era il numero due della Curia e il presidente del Museo Diocesano, vengono accolti con grande calore, con grande affetto. Questi chiedono la reistituzione del culto del Simonino, che era stato abolito nel 1965 sulla base degli studi fatti dalla Volli e da altre persone. Io in quella situazione mise in contatto, tra l'altro, con il medico che aveva fatto la riesumazione della SAM del Simonino nel 1965, perché era stato asportato dalla chiesa di San Pietro, dove si trovava questa SAM, ed era stata inumata a nottetempo, non si sa dove. Prima di essere inumata, il professor Cristofolini, che in quel momento del 2001 era parato presidente del consiglio provinciale, passato dalla DC alla Margherita, insomma era un personaggio anche molto importante nel tessuto politico di Trento, il professor Cristoforini mi dice, eravamo amici, usciamo la sera a cena e mi dice, guarda che quel bambino non può corrispondere né come età, né come periodo storico a quanto c'è scritto nei processi tridentini. E quindi clamorosamente un falso storico. Io sono disponibile anche a dichiarare questa cosa pubblicamente, sono disponibile anche a dimostrarla qualora venga riesumato il corpo del quale io ho fatto l'autopsia nel 1965 quando ero assistente di non so quale professore di medicina legale. Allora io esco immediatamente sul giornale L'Adige di Trento cercando di fare in modo che questo avvenisse. Chiedo di essere ricevuto da Monsignor Bressane, che era l'arcivescovo, mi presento da Bressane insieme ad Enrico Franco, che allora era un giornalista dell'Adige, attualmente è il direttore del Corriere del Trentino, ebreo comunque, e ci presentiamo da Monsignor Bressane per chiedere che venga riesumato questo corpo, venga rifatta con criteri evidentemente scientifici non esistenti nel 65, venga tipo l'analisi DNA e quant'altro, venga rifatto l'autopsia. Da quel momento cala un sipario di silenzio totale nei miei confronti. Io sono stato licenziato da questa azienda della quale ero direttore generale. Non voglio dire che tutto sia dovuto al fatto che io avessi pubblicamente e pervicacemente portato avanti questo disegno di chiarezza diciamo storicistica, perché fare un esame con le tecniche moderne evidentemente avrebbe portato molta chiarezza da questo punto di vista, perché avrebbe demolito una volta per tutte questo mito del Simonino becceramente propagandato anche da Rieto Aff. E purtroppo sono stato impedito a questo perché mi hanno licenziato, hanno trovato il motivo, ha chiuso l'azienda e mi hanno sono riusciti a fusa in un'altra azienda e sono riusciti a farmi fuori. Questo è successo un anno dopo questi fatti e ripeto, tutti sapevano a Trento che io sono ebreo, tutti sapevano, ero uscito sul giornale diverse volte, quindi è stata la Curia che era, ripeto, secondo azionista della mia società, che ha fatto di tutto per farmi fuori dopo questi fatti. Di questo è testimone anche Franco, che è un giornalista tuttora vivente, insomma, in Trento, ex milanese. Questo per dare un contributo storico, quindi mi è stato impedito in tutti i modi, insomma, questo fatto. Ralph Goldstein si ricorda di questa cosa perché a quell'epoca era con me in questa partita, siamo stati fotografati diverse volte, avevamo scoperto dove era il mikveh nella casa degli ebrei, insomma, nella casa del famoso Tobia ebreo che era stato perseguitato e ucciso. Tra l'altro anche quell'epoca gli ebrei chiesero aiuto al papato e il nunzio apostolico venne fermato, ufficialmente fermato in quel di Rovereto e non venne fatto entrare nel principato del Vescovato di Trento, nemmeno fatto entrare nel principato, questa fu la scusa ufficiale, sulla cui base poi gli ebrei vennero torturati e uccisi a Trento.
Io credo che gli esempi possono essere infiniti.
Questo io l'ho vissuto di persona.
Io volevo tanto ringraziare e salutarvi e dire solamente una cosa. Noi abbiamo io non c'entro nulla con il rabbinato, ma giusto per farvi capire in quale momento storico noi ci troviamo, io credo che sia giusto rivelare una cosa che pochi conoscono. Allora, il rabbinato italiano ha interrotto i rapporti, i dialoghi con la Chiesa per colpa di questa nuova preghiera che è entrata a far parte del rituale. Ai rabbini italiani è stato chiesto dall'ambasciata israeliana di riprendere per favore il dialogo con la Chiesa, perché noi stiamo vivendo in un periodo assolutamente terribile della storia ebraica e abbiamo oggi bisogno più che mai di riprendere il dialogo in modo di portare verso l'esterno un'immagine ebraica completamente diversa. Non so se lo sapete, ma oggi, soltanto oggi, il tribunale di Oslo ha chiesto di incriminare per crimini di guerra alcuni ministri israeliani e alcuni generali. Cioè, noi stiamo vivendo oggi in Europa, nel mondo, una situazione di questo tipo, che domani mattina si può alzare il ministro di turno del paese di turno e incriminare il ministro di turno che si trova in visita, per esempio in un paese, per crimini di guerra. Siamo dopo, abbiamo visto che cosa è accaduto con Durban o Durban 2, stiamo in un periodo storico dove assolutamente noi abbiamo bisogno, oggi più che mai, della visita del Papa in Israele per dare un'immagine di Israele e del popolo ebraico che possa un attimino frenare questo enorme antisemitismo che si sta creando adesso nel nostro periodo. Questo è quello che stiamo vivendo oggi. Cioè, noi da un lato vorremmo interrompere i rapporti con chi ci dice che noi dobbiamo convertirci tutti quanti per essere salvati, e d'altro canto noi abbiamo assolutamente oggi bisogno, noi, di un aiuto da parte di chi ci propone questo per continuare a sopravvivere. Pensate l'assurdità della storia e pensate il periodo in cui noi stiamo vivendo oggi. Per questo è quello che dicevo prima, a volte la storia è proprio maestra di vita, che la storia non insegna assolutamente niente. Speriamo di Dio che le cose cambino, speriamo di Dio che Rezat Hashem le cose possano... La prossima settimana noi abbiamo, proprio perché la prossima settimana sarà Yom HaZikaron, sarà quindi il martedì è Yom HaZikaron, poi mercoledì sarà Yom HaZmaut. Noi proprio per Yom HaZikaron e Yom HaZmaut avremo qui una conferenza su Eli Cohen, che presumo tutti sappiate chi è Eli Cohen. È una spia israeliana che fu impiccata in Siria. Abbiamo la storia di Eli Cohen, oratore Ariel Finzi. Mercoledì 6 maggio avremo un'altra lezione di storia sui marrani peccatori oppure giusti, poi interromperemo per il nostro viaggio a Budapest e poi abbiamo la presentazione del libro di Rav Laras. Spero di vedervi le prossime settimane, vi ringrazio e buonasera. Sull'amore.
L'amore.
Grazie.
Sarà un libro bellissimo sull'amore o...
Lei venga e...
Sarà come il solito sempre una roba triste come stasera, perché sembra spaventoso, ecco.
Signori, la storia è questa.
Più che triste, spaventoso.